Iniziamo con un Padre Nostro e poi commentiamo il testo, leggiamo, commentiamo un po'. Io ho dato anche un testo scritto che può aiutare molto a seguire. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi, metti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tu il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa sera leggiamo qualche cosa del capitolo 2, speriamo di riuscire a far tutto, se riusciamo, quello che riusciamo a fare lo facciamo. E siamo nel Sondergut di Matteo, cioè nel materiale proprio di Matteo, non ha corrispondenza in Luca, tantomeno in Marco o in Giovanni. Quindi è una parte del Vangelo dell'infanzia proprio totalmente singolare. Siamo al capitolo 2 di Matteo e leggiamo i primi 12 versetti, molto noti perché li colleghiamo alla festa dell'Epifania, ma meritano veramente un approfondimento perché sono una sorta di summa teologica questi versetti. Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandarono: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto la sua stella sorgere e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda, da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella, e ritrovò e rinviò a Betlemme, esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino, quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostratesi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Il testo sembrerebbe una storiella così molto semplice, è densissimo di aspetti. Ho cercato di scrivere e mettere un po' chiaramente alcuni di questi nuclei. Il primo è il Vangelo di Matteo. Sapete, vive a tu per te, cioè il Vangelo, la comunità per cui Matteo scrive, è una comunità che vive a tu per tu, cioè vive a fianco del mondo giudaico. Probabilmente alcuni diversi sono proprio giudei che sono diventati, hanno aderito alla fede in Gesù come il Cristo. Però tra i due gruppi si sta creando una tensione sempre crescente, come registra appunto il Vangelo di Matteo. Se voi pensate alla durezza dello scontro che trovate in Matteo 23, questo ne è una prova, no? Guai a voi scrivi e farisei ipocriti, tutte quelle tirate, è il testo paradossalmente più giudaico del Nuovo Testamento, dei Vangeli, perché vuole assolutamente affermare che Gesù è il compimento delle scritture di Israele, non è venuto ad abolirle, ma a compierle, a portarle a piena verità, e d'altra parte registra questa tensione profonda, e quindi il passaggio anche del Vangelo dal mondo giudaico al mondo dei gentili, il mondo dei goim. Voi capite sullo sfondo è questo, Gerusalemme, i magi che vengono dal mondo dei goim, che aderiscono, che accolgono Gesù come il re, gli altri che si mostrano indifferenti o addirittura ostili come Erode. Quindi vedete questa problematica presente certamente. Sarebbe però scorretto leggere il libro di Matteo con uno spirito, noi diremmo marcia unita, come se Matteo volesse attaccare il mondo giudaico. Ho detto, non è vero, Matteo rispetta profondamente il mondo giudaico, oltretutto è proprio Matteo che dice, Gesù dice, io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele, non andate dai pagani, perché dovete andare prima da Israele. Solo alla fine c'è la missione alle genti, nel capitolo 28. Quindi non leggiamolo con spirito marcionita, come un contrasto col giudaismo gratuito, ma è una riflessione sul fatto che l'Evangelo passa, per così dire, da Israele ai goim. Questo come spunto di fondo. Adesso possiamo cominciare a approfondire il testo e a scavare un po'. Cominciamo con la figura di questi magi che vengono introdotti subito di lì. Tu non hai il viaggio loro precedente, te li trovi subito lì, vedete? Quindi, propriamente, il narratore non descrive quanto è avvenuto prima, come ad esempio hanno scorto la stella, come si sono resi conto di tutto questo, tu non hai alcuna indicazione. Li trovi lì e immediatamente li vedi comparire all'improvviso, lì nei pressi di Gerusalemme. In questo senso resta un'aura di mistero, di elemento non chiarito e non chiaribile. Cioè, voglio dire, come Dio opera nei cuori per portarli a riconoscerlo, questo resta comunque misterioso, come abbia agito nel cuore di questi magi. Noi possiamo fare delle ipotesi, hanno guardato, hanno guardato, ma restano ipotesi. L'autore biblico non te lo consente. Di colpo te li trovi già lì. Come abbia agito Dio, lo sa lui. Ed è un'indicazione preziosa per noi. E poi, la seconda cosa, noi sappiamo solo che vengono da Oriente, ma non possiamo precisare nulla di per sé. Poi ci sono state molte ipotesi, la Persia, non la Persia, Babilonia, l'Arabia. Vengono da Oriente. Ed sono chiaramente dei goim, cioè delle genti. Perché quando vengono chiedono dove è nato il re dei giudei, se fossero Israele avrebbero detto il re di Israele, non dei giudei. Ma la cosa mi fa pensare, perché questa espressione re dei giudei la troviamo sul cartiglio della croce, è il titulum crucis. Quindi mentre tu ti avvicini a questo testo, cominci a scorgere in filigrana qualche cosa che ti fa presentire, è prolettico di quello che avverrà dopo, questo re dei giudei che verrà condannato, verrà appeso alla croce. Vedete, quindi dopo il mistero della croce appare chiaramente qui, perché c'è il tentativo di eliminarlo, certo, di sopprimerlo, tutto questo. Quindi diventa un anticipo. Di fatto noi possiamo dire, magari questi magi sono gente dedita all'astronomia. A quell'epoca tra astronomia e astrologia i confini erano molto molto labili, non è oggi evidentemente, cioè è gente che in qualche modo consulta la natura e crede che dai segni della natura possa in qualche modo cogliere le testimonianze del creatore. E credo che questo sia un passaggio importante, come trovate ad esempio normalmente nei Salmi, quando i cieli narrano la gloria di Dio, il Salmo 19, l'opera sua annuncia il firmamento, cioè la natura parla di Dio, la natura parla di Dio. Pensate al Salmo 104, pensate alla riflessione che su tutto ciò farà già Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo primo, no? Accusando i pagani poi di non aver saputo, per così dire, rendere lode al Creatore, ma si sono tenebrati nella mente e hanno, per così dire, non misconosciuto i segni del Creatore posti nella natura. Questi magi sono, diciamo, dei sapienti che cercano nella natura i segni, appunto, del mistero, del trascendente, di colui che è oltre. Peraltro andrà notato che nell'antichità gli eventi astronomici si ritenevano collegati a fatti storici, questo era tipico, quasi che il cielo annunciasse qualche cosa che poi sarebbe avvenuto sulla terra, questo era tipico, ma guardate che non era solo dell'antichità, spesso avviene anche oggi, no? Io ricordo quando ci fu quella cometa, cos'è, il 96-97, ecco, quella meravigliosa, cioè non l'abbiamo mai vista una cometa così grossa nella nostra vita, voi forse sì, ma io no. E mi ricordo che in un Venerdì Santo si vede benissimo, e sto passando con le mie suore dove ho fatto la celebrazione, una o due suore, ma porterà male, cosa porta male? Porta benissimo, è la prima volta che vediamo una cometa con gli occhi così, in modo così chiaro, era una cosa meravigliosa questa coda che per mezz'ora, poi nella posizione in cui c'erano le mie suore proprio si vedeva il posto, siamo un posto di Bergamo Alta, molto bello, e quindi si poteva avere una visione splendida. Allora, chiudo la parentesi, se no parlo delle comete, non parlo, però l'idea è questa, cioè ci sono dei segni nella natura che corrispondono alla storia, questo era tipico dell'antichità. Chi siano comunque queste persone provenienti dal mondo dei gentili, è chiaro che siano gente che scruta la natura per cogliere i segni del Signore, è chiaro. Noi lettori però sappiamo di più di loro, dei protagonisti. Voi dite, perdenci, cosa vuol dire? Loro non lo sanno che c'è il libro dei numeri, cioè all'interno, tu lettore biblico lo sai che c'è il libro dei numeri, e nel libro dei numeri a un certo punto Balaam dice di aver scorto una stella sorgere in Israele, sorgere da Giacobbe, quindi la profezia di Balaam, i numeri 24-17, profezia che i magi ovviamente non conoscono, ma la sai tu lettore. Peraltro in quella profezia si parla di uno scettro che sorge in Israele, che è tradotto nella 70 un uomo, vedo un uomo sorgere nella 70 in Israele, e quindi è ancora più facile la identificazione messianica. Quindi tu stai pensando alla stella di cui parla Balaam negli oracoli di Balaam. Non dimenticate che il Messia veniva associato proprio alla stella, tant'è vero che quando ci sarà la seconda rivolta giudaica, quella del 133 finisce nel 135, o forse è iniziata prima, non ricordo più, comunque finisce nel 135, sotto Adriano, il capo di questa rivolta si chiamava Bar Kokhba, Bar Kokeva, cioè figlio della stella. Quindi, perché il richiamo esattamente a numeri. Però queste cose, per così dire, i protagonisti non lo sanno. Lo sai tu lettore che sei più informato ancora. In definitiva, però, nelle parole dei magi si comprende che il loro viaggio è originato da una ricerca dei segni di Dio nel mondo creato e nella disponibilità a credere che la vita non è solo fatta di giochi di potere, di interesse, per avere, per apparire, come invece avviene a Gerusalemme, purtroppo, ma nel mettersi alla ricerca del mistero. Il loro guardare in alto, abbiamo visto la stella sorgere, in sostanza è un cercare la verità sulla propria vita e un chiedersi che cosa il cielo voglia dire a noi. Ecco, credo che questo sia interessante, la figura dei magi, già in questo esordio. Matteo non sta facendo una cronaca, sta facendo un Vangelo. E il Vangelo è per il destinatario, perché cambi vita. Quindi non è un aneddoto per così soddisfare le tue curiosità. Andiamo a Gerusalemme e andiamo a consulto. Il passare dei magi a Gerusalemme è una chiara indicazione di una verità teologica, cioè è chiarissima, cioè Dio opera nella storia e salva, nella storia, e questa sua presenza non può essere semplicemente attuale, riconosciuta attraverso una ricerca sapienziale, ma esige l'accoglienza di una rivelazione storica, quella che si dà nelle scritture di Israele. Cioè, è chiaro che nella ricerca sapienziale si può giungere a un senso del mistero, ma che questo mistero entri nella storia, salvi, si faccia uomo e così via, questo lo testimoniano le scritture. Si faccia uomo, ovviamente, le scritture del Nuovo Testamento, ma un Dio che entri nella storia, nelle spine della nostra storia, è il tema centrale del Primo Testamento. Allora, vediamo quindi i magi, a consulto, in ascolto di quanti gli scrivi dicono loro, in base agli argomenti scritturistici. I magi vanno a sentire le scritture. Questo è molto interessante. L'espressione matteana, tra parentesi, scrivi del popolo, è un caso unico del Nuovo Testamento. Normalmente si dice anziani del popolo o scrivi, quasi a sottolineare la rappresentatività di costoro, l'autorevolezza delle loro parole. E cosa avviene? La loro risposta rimanda al passo noto di Michea 5, e tu Betlemme, terra di Giuda, va bene, che è combinato con il testo di 2 Samuele 5,3, cioè che si riferisce esattamente alla elezione di Davide su Israele. Ebbene, qui noi vediamo quello che diciamo la impronta targumica di Matteo, mi spiego, cioè è un modo di prendere scritture parafrasandole, adattandole al contesto. Questo lo si faceva normalmente nel Targum. Il Targum non è una traduzione tale quale, ma mentre si traduce si fanno dentro dei brevi commenti, si adattano alla situazione. Vi faccio un esempio di un Targum, avvenuto però in epoca recente, non nel mondo aramaico. Quando negli anni 50 le Paoline decisero di mettere in vendita la cosiddetta Bibbia delle mille lire, che era già tanto mille lire, perché a quell'epoca non era proprio poco, però la Bibbia così, e questa traduzione, la Bibbia delle mille lire, aveva un problema. Adamo ed Eva erano nudi. E se voi guardate, Adamo ed Eva erano nudi. Cosa c'entra le suore? No, mi spiega, adesso vi spiego, le Paoline non sono suore, sono i Paolini. No, il problema è che gli anni, cioè la Bibbia, ad esempio, tutte le guerre non gli faceva un problema, ma che Adamo ed Eva fossero nudi, allora scrive nel testo, la prima edizione, perché non avevano ancora perso la loro innocenza originaria, nello stesso testo, in corsivo. Questo sarebbe un Targum. I Targum funzionavano così, ovviamente un Targum cattolico, degli anni dopo la guerra, dove la guerra non faceva un problema, ma essere nudi sì. Ecco, è vero che le pagine difficili della Bibbia sono difficili rispetto a chi legge, rispetto ai problemi di chi legge spesso, no? Quindi dopo, ovviamente, le altre edizioni hanno tolto, ma qualcheduno ce l'ha ancora ed è una cosa preziosa. Allora, avete intuito cos'è il Targum? Targum è una traduzione non letterale, ma che si adatta, ci mette dentro delle parole, lo si rielabora. E la traduzione in aramaico, perché la lingua praticata normalmente, essendo l'ebraico la lingua sacra, ma non praticata nella vita quotidiana. Allora, in questo senso Matteo parafrasa liberamente, adatta al contesto, il fatto biblico, e ovviamente lo legge in direzione chiaramente messianica. Lascio perdere un attimo sulla come reagiscono i sacerdoti e come reagiscono quelli di Gerusalemme. I magi certo ascoltano, e ascoltano attentamente tutto ciò, onde dare al loro viaggio, noi diremmo, una meta sicura. Questa è la figura di persone che cercano e che ascoltano. E così, dopo la sosta a Gerusalemme, il viaggio riprende, mosso proprio dalla parola sicura delle scritture, e non più solo dalla luce incerta degli astri, anche se alla fine la stella riappare. Credo che voi intuite benissimo, come dire, la tua ricerca è importante, ma a un certo punto nella tua ricerca ti devi fermare ed ascoltare. Fermare ed ascoltare. credo che sia vi racconto un episodio che mi è successo una volta in facoltà. Noi abbiamo anche parecchi uditori. C'era un uditore che aveva fatto questo corso biblico, un signore sul 40 qualche cosa anni, molto attento, viene all'esame, l'esame brillante, veramente molto brillante. Verso la fine dell'esame scoppia a piangere. Io mi sono sentito in crisi, cioè ho detto, è vero che magari avrò l'istinto del torturatore, qualcuno di voi dice lo possiamo attestare, comunque non è vero, avrò l'istinto del torturatore, ma non a questo punto. Questo mi dice che è un ricercatore del CERN che veniva a lezione e poi dice, mi ha spiegato dopo, dice, perché mi sono messo a piangere, perché ho pensato agli anni di buio in cui mi aggiravo, quando la verità l'avevo lì e io non la volevo vedere. Cioè è stato un suo cammino di conversione. Questo non vuol dire che ha buttato via la scienza, assolutamente, no? Ma era un cammino, e probabilmente per sostanziare questo cammino, che era iniziato qualche anno prima, era venuto anche dei corsi di Bibbia, e si commuoveva, no? A raccontare tutto ciò. E allora credo che sia bello, no? Quello che fanno i magi. Immaginate che vengano dal CERN, ma a un certo punto hanno l'umiltà di mettersi ad ascoltare le scritture. Se vuoi trovare colui che è il Salvatore. Certamente una cosa interessante, comunque gente in cammino, non è gente statica, no? Siamo venuti e ripartono. Proprio anche dal punto di vista narrativo è molto bella questa figura dei magi, e poi ripartiranno di nuovo. Una gioia grandissima. Dopo essere ripartiti, i magi si dirigono verso casa del pane, Betlehem. È qui che Matteo segnala il ricomparire della stella, siamo al versetto 9, no? Quasi a suggerire l'incontro tra la sapienza che cerca autenticamente e la fede illuminata dalla parola. Tra una sapienza che cerca, un cuore che cerca, la fede che è appunto illuminata dalla parola, è possibile l'incontro, non c'è frattura, non c'è il brutto fossato tra fede e ragione che a volte la modernità ha voluto vedere. E in questo senso, luce che viene dalla creazione e la luce che viene dalla rivelazione storica di Dio si incontrano e si abbracciano. Ed è questa idea teologica al servizio della esagerazione matteana, che precisa come la stella li guidi puntualmente al luogo dove si trovava il bambino, senza esagerare. Cioè, dopo il proto Vangelo di Giacomo, addirittura questa stella è scesa e gli è andata sulla testa al bambino, no? È il proto Vangelo di Giacomo, no? A quel punto lì non potevamo più sbagliare per riconoscere il bambino, no? Allora ve lo leggo quello che dice il proto Vangelo. Ed ecco la stella che avevano visto in Oriente li precedeva finché entrarono nella grotta e si fermò proprio sopra il capo del bambino. Se faceva ancora di più, poteva anche fare tutta la stella. Per Matteo non c'è grotta né stella tanto clamorosa, ma c'è una realtà più importante, questa gioia grandissima. È quello che per lui è il segno dell'Evangelo, cioè quando l'Evangelo è accolto genera gioia nel cuore, dà gioia, ed è una gioia profonda. Qui Matteo dice proprio che è una grande gioia, no? Questa gioia megale, eh? Allora, questa gioia esplosiva. In questa gioia l'Evangelista segnala quindi il frutto dell'Evangelo, del resto nel frutto dello Spirito, amore, gioia e pace. Quando Paolo parla del frutto dello Spirito, la prima triade è amore, gioia e pace. Ed è la promessa che Gesù anche fa del dono della sua gioia e della sua pace nel Vangelo di Giovanni. In questa gioia, quindi, c'è il segno profondo, intimo, per riconoscere quel bambino, che in quel bambino ciò che essi hanno così a lungo cercato. E credo che questo sia, dal punto di vista spirituale, una cosa importante. Potrei anche metterla alla gioia, però va accompagnata a pace, perché potrebbe essere anche un entusiasmo da chiarire. E quando questa gioia è profonda ed è accompagnata a un senso di pace profondo, questi sono sintomi dell'autenticità di un'esperienza. Quando uno dice di essere gioioso ma è molto agitato, non è difficile che credere che sta facendo un vero cammino. E così lo vediamo anche noi, no? Allora, posso continuare. Per inciso, i commentatori notano l'assenza di Giuseppe, perché vedono il bambino con la madre. E dov'è Giuseppe? Nel Vangelo di Giuseppe, tra virgolette, perché i primi due capitoli è Giuseppe il protagonista, proprio adesso che arrivano i magi non ci sei tu, Giuseppe, dove sei andato? Allora, essendo una figura così rilevante, il non sottolineare la presenza è ancora più interessante. Ciò può essere spiegato con un dettaglio teologico. Infatti, in Israele il re e la regina madre sono la figura regale per eccellenza. E questo, in questo senso, è importante il re, non tanto il padre del re, perché quando c'è il padre, il figlio non è ancora re. Quando c'è il re, c'è la regina madre. Pensate al Salmo 45, la regina in ori di Ofir. Alla sua destra è la madre, oppure il cantico dei cantici, guardate Salomone con la corona che gli mise sul capo sua madre nel giorno della gioia del suo cuore, è l'immagine della coronazione e la figura della regina madre è molto importante, non dimenticate che oltretutto l'appartenenza al popolo la dà la madre, quindi ci sono tutti questi elementi. Alla luce di tutti questi elementi capiamo come mai si voglia in qualche modo sia taciuto in questo momento la figura di Giuseppe. In tal modo Matteo intende sottolineare la regalità di quel bambino. Del resto essi cercavano il re dei giudei, ai quali i magi rendono il loro omaggio con la prostrazione e con l'offerta di quei doni che esprimono sottomissione e alleanza. Sullo sfondo avvertiamo l'eco poi di tantissimi testi biblici, in particolare di due testi, Isaia 60 e soprattutto il Salmo 72. Non so voi nel rito ambrosiano, ma lo leggerete anche voi, penso, il giorno dell'Epifania, no? Il grande salmo messianico per eccellenza. Allora, dove i popoli arrivano, no? Vengono a rendere omaggio a Gerusalemme e adorare il Dio di Israele in Gerusalemme. Quindi la proskynesis, questo prostrarsi dei magi, più che una prostrazione come atto di ossequio, va inteso, secondo me, in senso alto, proprio attraverso il richiamo a questi testi, come la proskynesis a Dio, cioè l'adorazione. Tant'è vero che la nostra traduzione rischia subito e lo adorarono. Allora, poi sul tema dei doni siete edotti e super edotti, quindi non entro nei particolari dei tre doni. Allora, tornarono per un'altra strada, mi sono trattenuto perché poi ci sono delle barzellette su questi testi che è meglio evitare. Allora, tornarono per un'altra strada. L'Evangelista non perde occasione per ribadire come sia Dio a guidare gli eventi che sono quelli collegati appunto alla nascita di Gesù. Questa guida si manifesta in vari modi, dai segni della natura, alle parole della scrittura, alle emozioni più profonde come la gioia del cuore, al sogno. Dice che in sogno hanno sognato che non dovevano passare di lì. L'angelo gli disse in sogno che dovevano tornare per un'altra strada. Così, mediante un sogno, i magi vengono avvertiti di non far ritorno ad Erode, ma di prendere un altro odos, un'altra via. Questa annotazione non vuole essere soltanto cronachistica, Ma nel momento stesso in cui mette in rilievo un clima di minaccia, perché c'è un, appunto, perché il bambino vuole uccidere, Erode vuole uccidere il bambino, e c'è un conflitto in atto, ricorda al lettore che ha incontrato l'Evangelo, che deve ricordarsi che con Cristo si è inaugurata un'altra strada, una via nuova. Mi guardate così. Com'è che i cristiani chiamavano se stessi i primi decenni? Loro erano discepoli o seguaci della via. Negli Atti degli Apostoli, la via, la strada, i discepoli della via. Quindi questi che tornano per un'altra via, quasi a suggerire davvero, in questo senso, la consapevolezza che con il Cristo si è aperta una via nuova. E i goim non è che usano il Cristo per arrivare ad Israele, ma Israele serve per trovare Cristo, ma Cristo non li obbliga a diventare Israele. Non devono diventare Israele. Allora, in questo senso, è possibile ravvisare un'intenzione teologica dell'Evangelista, ricordare alla Chiesa che la confessione di Gesù come Signore non comporta per i goim l'assunzione della vita giudaica, ma l'accoglienza del patrimonio di fede delle Scritture. Questo sì, accogli le Scritture, ma non accogli in questo senso la legge giudaica. Attenzione bene, non ho mica detto le dieci parole, La legge giudaica vuol dire tutta la tradizione della vita giudaica secondo la circoncisione. Allora, in questo senso, per loro il cammino verso Cristo si sviluppa in modo autonomo, diverso da quello che Israele deve percorrere per giungere al Messia. Un conto è il cammino dei magi, un conto è quello di Israele. Noi siamo goim, credo che tutti lo siamo, e ci ravvisiamo nel cammino dei magi un po' il nostro cammino. Vediamo qui, se mi permettete, per antifrasi, quello che era avvenuto a Gerusalemme, cioè per opposizione, e il piccolo titoletto Nel carcere del potere mi è sembrato un po' così. All'opposto della figura dinamica e luminosa dei magi, perché sono circondati da luce e poi sono sempre in movimento, con la loro disponibilità e la loro gioia, troviamo in antitesi una figura statica e tetra di Erode, circondato dal suo entourage. Egli è presentato da Matteo come simbolo dell'uomo attaccato al potere e colui che fa del potere il motore segreto di tutta la sua esistenza. Guardate che detto per Erode il Grande, questo è conveniente, eh? Lo è stato veramente, è stato un uomo, punto di vista morale sordido, un uomo dove il potere era tutto, per questo ha fatto fuori anche dei figli e tutto, quindi non era senza nessun scrupolo, una determinazione, una crudeltà incredibile. E sarebbe interessante andare a vedere il suo sepolcro. Sapete dov'è l'Erodion? Una cosa impressionante, ha fatto costruire mezza collina artificiale, a mezza collina c'è il suo sepolcro, sopra di questa collina c'era il suo palazzo, e sotto c'era una grandissima piscina dove portavano l'acqua coi muli, immaginate che fatica, e questo è l'Erodion, tra parentesi è a 4 km da Betlemme. Se tu guardi verso Betlemme vedi più lontano l'Erodion, è una specie di e quando io vado a Betlemme in Terra Santa chiedo sempre di fare la visita all'Erodion, perché così hai per così dire i due mondi, il mondo del potere e il mondo dell'umiltà di Betlemme e della verità di Betlemme, no? Questi, ma sono proprio lì, sono a distanza di pochi chilometri, anche perché l'Erodion incombe su tutto il panorama circostante, lo si vede partendo da Gerusalemme sulla via, si vede proprio l'Erodion da lontano, dove si dice che Maria si è seduta quando era stanca prima del parto, no? Anche se lì non c'è, attualmente non c'è nessun luogo di culto, però si ama fermarsi, si vede bene da lontano. Allora, mi fermo un attimo, questa composizione va tenuta, Tutto questo non si manifesta apertamente, ma si maschera, questo atteggiamento di Erode, nella menzogna, nel gioco subdolo della coscienza che non si interroga sul bene e sul male e che quindi nasconde le proprie intenzioni. Quindi vedete che lui non dice, all'inizio chiede, ma chiede non per sapere, esattamente per agire, per difendere se stesso e il suo potere. Purtroppo egli non è il solo, perché noi vediamo tutto un mondo di cortigiani e di depositari del potere politico e religioso che non si esaltano a tale notizia, è nato il re dei giudei, ma provano solo timore. C'è un grande timore in Gerusalemme, c'è un'agitazione. Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme, si intende l'entourage suo. Questo turbamento va registrato, è in antitesi esattamente, in contrapposizione alla gioia dei magi, no? Turbamento, gioia. Allora, tutti costoro, ho detto, cominciando da Erode, sono terribilmente statici, fissi nelle loro certezze, nei loro palazzi, aggrappati al loro potere, incapaci di mettersi in movimento, alleati con forze della stasi e perciò della morte. Non a caso, in questo atteggiamento Matteo vede la prefigurazione di quello che sarà l'atteggiamento dei responsabili del popolo durante il processo di Gesù. È solo Matteo che dice il suo sangue ricada su di noi, sui nostri figli, questa posizione anche così un po' che è diventata a volte una scusa per l'antisemitismo, però è perché Matteo costruisce, è il più ebraico ma anche quello che è segnato di più dalla frattura che si sta consumando tra i nazareni, cioè i cristiani, e i giudei, in questo caso ormai guidati dal fariseismo. Ecco, poi è interessante anche vedere gli scribi e i sacerdoti, questi consultano le scritture, le propongono in modo corretto, eppure nessuno di loro prende sul serio il passo che hanno spiegato in modo talmente preciso. Quindi sono corretti nell'interpretare, ma tutto sommato è come se il testo dicesse: noi questo testo lo conosciamo, ma non ci interessa. Allora, è evidente che il testo è abbastanza polemico. Il versetto 8 poi introduce nuovamente la figura di Erode, che maschera il suo progetto omicida dietro un'apparente disponibilità di fede. Fa finta di credere alle scritture, ma non gli interessa niente, l'unica cosa che crede è al proprio potere. È una dolorosa caricatura dell'uomo dedito al culto del potere, che vorrebbe spacciarsi per veritiero mentre è menzognero. Certamente però noi lettori avvertiamo anche la contraddizione interna e la mancanza di realismo che l'uomo che idolatra del potere coltiva dentro di sé. Se egli non crede alle scritture non ha ragione di inquietarsi. Se tu non credi alle scritture, perché ti inquieti? Ma se crede, sarebbe insensato opporsi al piano di Dio. L'atteggiamento di Erode è insensato doppiamente. Va bene, questo, considerazioni che leggerete. Ce la facciamo? Sì. Fuga in Egitto e rientro nella terra. Leggo. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Erode, accertatosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio, dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto, un lamento grande, Rachel piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché essi non sono più. Poi vedremo il rientro. Allora, una prima cosa direi velocemente: la figura di Giuseppe rientra in gioco potentemente, durante la visita dei magi no, ma qui rientra in gioco come nel capitolo primo. La prima cosa che vedo, questa attenzione di Giuseppe, guardate, provate a rileggere, apparve in sogno Giuseppe e gli disse: prendi con te, e resta là, Giuseppe destatosi prese il bambino e sua madre con sé, ennuctì e fuggì in Egitto. Ecco, io sono stato intrigato molto da questo ennuctì nella notte. Questa notte non è soltanto un'indicazione cronologica delle circostanze di una fuga precipitosa, appunto notturna, ma segnala la prontezza dell'obbedienza di Giuseppe e assume anche uno spessore simbolico. In questo senso Giuseppe emerge davvero come padre di Gesù, non nell'aspetto biologico, ma nel significato più profondo. Infatti il padre è colui che custodisce, protegge, apre il cammino, e il genitore è la figura umana che illustra al meglio quello che significa il prendersi cura da parte di Dio della nostra fragilità umana. Ecco, Giuseppe è questo, prende con sé le due creature fragili, la madre e il bambino, e le porta con sé nella notte. E questo tema della notte mi sembra interessante, quando il tema della notte vuol dire le difficoltà che incombono e tutto il resto, e lui le attraversa perché ha dentro di sé molto forte il ricordo del giorno, la certezza del giorno. È una figura di paternità altissima in questo prendere con sé e attraversare la notte. Dopo ci sarebbe anche di più, su questo prendere con sé, aggiungete quello che dicevo già anche l'altra volta, i due altri aspetti di Giuseppe, è l'uomo che fece come, cioè l'uomo dell'obbedienza. Unito all'idea, uno potrebbe dire, un uomo obbediente che non ha il coraggio di sognare, no, unito alla capacità di sognare, cioè di attendere un futuro diverso e nuovo, di credere a un futuro diverso. Questa è una figura altissima, figura di Giuseppe, dal punto di vista l'uomo giusto, no? La volta scorsa l'abbiamo sentito, qui riappare in questo suo agire, lo fa andando in Egitto, lo fa tornando, lo fa poi traslocando a Nazareth. Ma qual è il nucleo teologico della vicenda? Dopo parleremo della strage degli innocenti. Il nucleo teologico della pericope della fuga in Egitto è affidato non alle azioni umane, ma a una citazione di compimento. Quando si riprende Osea 11, quando Israele era giovinetto io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ciò perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, dall'Egitto io ho chiamato mio figlio. Ne risulta che Gesù è colui che realizza pienamente il rapporto filiale, il figlio. Gesù è colui che è il figlio del Padre. Ed è in questo senso il vero Israele. E ancora più che il re qui, è Gesù di Israele. Allora il tema dell'Egitto, e poi del poter essere liberato dall'Egitto, è Gesù che in qualche modo vive nella sua vicenda le vicende di Israele, per dire ecco il vero Israele, in lui si realizza il senso della chiamata di Israele, si realizza in Gesù. Ne risulta quindi che Gesù è colui che realizza pienamente il rapporto filiale con Adonai, rapporto che Israele vive purtroppo in modo ribelle, Gesù invece lo vive in modo obbediente, evidentemente. Prima i magi l'avevano riconosciuto re dei giudei, ora Dio, attraverso la citazione di compimento, lo riconosce suo figlio. Si badi che Matteo, nella sua formula di citazione, attribuisce direttamente al Signore la parola profetica per far risaltare maggiormente la proclamazione della figliolanza divina, ciò che il Signore aveva detto tramite Osea. Nel libro di Osea è il profeta che sembra che stia parlando direttamente di suo figlio, dopo si capisce che è il Signore. D'altra parte la citazione di Osea pone Gesù in chiara relazione alla storia di Israele. Gesù è l'Israele. Infatti se il figlio di cui parla Osea 11 è Israele, il figlio di cui parla Matteo è Gesù. E quindi credo che in questo senso sia proprio questo insistere su questo elemento, no? Ska, ad esempio, in un commento dice, Ska è un grosso esegeta cattolico, un punto che merita di essere messo in risalto è il fatto che Gesù non viene identificato con un re, ma con tutto il popolo liberato da Dio. In ogni modo, Israele non ha avuto un re nel deserto monolegge, quella che Dio ha dato al suo popolo in nome del sul Sinai. Se Gesù è Israele, prima di essere re di Israele, che cosa possiamo dire allora sul tipo di autorità, di potere che sarà il suo? Lui è Israele, come potrà essere re di Israele? Ne risulta comunque anche un'indicazione preziosa circa la famiglia di Gesù, che è inserita in una dolorosa vicenda di incertezza a proposito del proprio destino. Vedere questa famiglia, voi direte, è storicamente avvenuto? Non lo sappiamo, io penso che da questo testo non possiamo dedurre la storicità. Negarla è impossibile, dedurla no. Il racconto di Matteo è molto, in questo senso, midrashico qui, non c'è dubbio. Ma Matteo vuole dire che Gesù è erede di questo. Se poi questo fosse avvenuto è ancora più significativo. Comunque la figura biblica che emerge è di questa famiglia tormentata, che ha passato attraverso le vicende della storia e che ha vissuto, riconosce la presenza del Signore nelle sue vicende. E mi consentite allora un ricordo personale. E mio padre fu deportato il 9 settembre, l'8 c'è stato l'armistizio, il 9 fu deportato in Germania, proprio puntualmente. Era diventato soldato il 2 o il 3 settembre, cioè, era diciottenne, no? Quindi vi rendete conto che fortuna proprio che... E come ha fatto a far sapere? Pensate che roba, fa parte dei nostri racconti di famiglia, in cui le vicende del Signore scrive... erano verso Mantova e questo carro bestiame su cui erano loro, in cui dovevano fare la pipì in una bottiglia per dar l'idea, insomma, vi rendete conto come erano, il viaggio fu tremendo. Hanno un pezzo di carta, ha scritto l'indirizzo, dite a mia madre e mio padre che sono deportato in Germania, vi voglio bene, Pierino. Quel foglietto è arrivato, adesso non so più dove si è perso nella storia, ma sarebbe la cosa più preziosa che potremmo avere. Ma questa è la nostra memoria. Per 2 anni non ebbero più notizie di lui, anche perché papà arrivò, rientrò molto più tardi, perché è stato portato dai russi in Polonia, perché poi i russi hanno avuto il riscatto da parte del Vaticano, lo sapete o no? Certo. E per fare ritornare indietro questi soldati, poi è stato ferito da un palo della luce che era caduto, che era stato bombardato, quindi era tutto, insomma, però è arrivato vivo, c'era questo biglietto. Queste sono le nostre storie, no? Storia di una famiglia, storia della famiglia di Nazareth che è stata inserita nelle vicende turbolente di questo mondo. Questo Gesù che entra così, non entra da privilegiato, da enfant gâté, da figlio fortunato. Strage degli innocenti, che è più o meno quella che sto facendo io con voi questa sera. Allora, concludo questo, dai. Ecco, dopo il racconto della fuga in Egitto, intrecciarsi questo racconto con la pericope misteriosa sulla strage degli innocenti di Betlemme. Questo racconto, anch'esso provvisto di una citazione di compimento, riguardante il pianto inconsolabile di Rachele, è storicamente piuttosto inverosimile. Cioè, per carità, una cosa è verosimile, è che Erode... Era un uomo crudelissimo, questo sì, questo non c'è dubbio, ma lo sanno i suoi nemici quando facevano festa che sembrava che morisse, poi non era morto. Ad esempio alcuni farisei avevano fatto togliere l'aquila che aveva messo in onore dei romani su in cima nella frontale della casa del tempio, che lui aveva fatto alzare molto, in modo raddoppiare come altezza, pur rimanendo sotto il corpo identico, no? E ci aveva messo un'aquila, voi rendete conto che per gli ebrei questo non era possibile, appena hanno detto che stava male hanno tirato giù l'aquila, è stato meglio, li ha fatti fuori. Ecco, questa è una delle piccole, così, piccole perle. Personaggio molto, leggete Giuseppe Flavio, ne saprete qualcosa. Allora, questo racconto in realtà è, che cosa vuole dire? Gesù che è entrato in questa storia segnata anche di tanto dolore, anche incomprensibile. E la citazione di compimento riguarda Geremia. il versetto questo di Geremia, in realtà poi c'è una consolazione, citando questo testo c'è anche consolazione: non piangere più Rachele, sarai consolata, c'è un futuro per i tuoi figli. Però Rachele piange i suoi figli, perché Rachele sapete che è morta di parto partorendo Beniamino. Se colei che muore di parto, il figlio non vive, che senso ha la sua morte? E perché Rachel piange in Rama? Rachele non piange in Rama, Rachele è morta ad Efrata, a Betlemme. Ma perché Geremia applica questa figura di Rachele, lui è che ha vissuto in Beniamino, Geremia ad Anatotel in Beniamino, e a Rama c'era il campo di concentramento dove i babilonesi hanno preso le persone dopo la presa della città. Lì decidevano chi dovevano far fuori, chi dovevano lasciare lì e chi dovevano mandare in esilio. È una specie di Auschwitz. Quindi ecco questo Rama. E il tema del dolore è entrato in questa storia di dolore per salvare questa storia di dolore. La citazione di compimento serve a far capire che il progetto di Dio per la salvezza si sviluppa comunque attraverso una serie di opposizioni e zone d'ombra striate di dolore e di sangue. Il piano del Signore non può essere arrestato e in modo misterioso tutto concorre al bene. Dopo resta un mistero. Cioè noi ad esempio, dico così, ma alcuni giorni fa abbiamo fatto la memoria dei santi vietnamiti. Santi vietnamiti, Vietnam ha avuto almeno 150.000 martiri per la fede. In Giappone i cattolici fatti fuori sono almeno 100.000. Poi dopo, tra parentesi, la bomba mandata a Nagasaki, sapete che Nagasaki era il cuore del cattolicesimo giapponese, ce l'ha mandata lì apposta, io penso apposta, questa è la mia opinione. Quando quelli che hanno deciso delle bombe atomiche, che sono riusciti a eliminare quello che era di origine irlandese ed era cattolico, che non voleva che si usasse l'atomica. Ci sono delle voci, quindi ci sono anche queste piccinerie, a parte questo, ma queste qua però sono illazioni che posso forse anche cancellare, nel senso che non servono. E serve sapere che c'è una storia di dolore che a volte accompagna la fede. Io ho citato noi cattolici, ma pensate quanto hanno sofferto anche i fratelli evangelici, quanto hanno sofferto gli ortodossi. Cioè, ci sono dei momenti della storia in cui davvero il piano di Dio risulta misterioso. D'altra parte bisogna notare che Matteo introduce questa citazione di Geremia scrivendo: allora si compì ciò che aveva detto il profeta. Questa formula è diversa dalla solita formula di compimento, mi spiego. Le altre erano affinché si compisse. L'evangelista non vuole dire che la strage degli innocenti è in vista del compimento del piano divino, ma che questo piano divino assume quello che purtroppo avviene in questa storia in base alla nostra libertà, a causa del peccato di noi uomini. Allora si compì quello che era stato detto dal profeta, non questo fu perché si compisse. Notate che è diverso, Non questo avvenne perché si compisse, no, si è compiuto, cioè si è verificato, si è realizzato ciò che il profeta aveva detto. È come se dicesse: è così, Dio assume anche la nostra storia, la nostra libertà e i nostri errori e ci scrive un piano d'amore, tutto concorre al bene. E proseguo, adesso concludo così, altrimenti veramente vi tiro secchi. Dopo la morte di Erode c'è il tema del trasferimento, di nuovo l'angelo, di nuovo l'obbedienza, di nuovo l'annotazione che non era igienico rimanere in Giudea, perché i successori non è detto che siano meglio dei predecessori, e lo stabilirsi a Nazareth, che è un dato reale. Cioè, io penso che Gesù sia nato a Betlemme, l'ho detto, non accetto le tesi anche di molti critici che dicono no, Betlemme è una costruzione per spiegare la citazione di Michea, eccetera, eccetera. Ho detto che in un mondo come quello una invenzione circa il luogo della nascita non è verosimile, la puoi pensare dopo secoli, ma non puoi pensare nello stesso secolo questa elaborazione con un dato della nascita, certamente. Dopo il resto lo possiamo tenere, il testo Nazareth. Perché preme tanto Nazareth a Matteo? Oltretutto poi ci dice: perciò fu chiamato il Nazoraio, non Nazareno, quindi Nazoraio che richiama il Nazareno, ma che richiama anche il Nazir, che è il consacrato al Signore, i Nazirei, e richiama anche il Nezer, che è il virgulto di esse, un virgulto spunterà dal tronco di esse, Nezer, Nazir, Nazaret, Nazoraio, ecco questo gioco di parole che si richiamano. A Matteo preme molto Nazaret, perché Nazaret è la terra dei Goim. Nazaret erano queste zone occupate dai giudei che erano emigrati in Galilea il secolo precedente, via via si erano installati, ma ovviamente c'erano villaggi ellenistici, c'erano villaggi giudaici, non è che era tutto giudaica la zona. La Galilea è la curva dei gentili, la zona dove vivono misti giudei e goim e pagani. Eppure l'Evangelo brillerà, comincerà da lì e si compie l'Isaia di, e la profezia di Isaia 9, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, vi ricordate, nella Galilea delle genti. E comincerà così Matteo al capitolo 4, spiegando perché Gesù ha cominciato il suo ministero in Galilea, riferendolo alla profezia di Isaia, e quindi questo, scusate, apertura in realtà missionaria dell'Evangelo, l'apertura universale. La scelta della Galilea dice già questo orizzonte, anche se poi Gesù predica normalmente alle pecore perdute della casa di Israele, salvo poi sorprendersi perché quello che ha una grande fede è un centurione e quello un altro che ha una grande fede più grande che vista che altrove in Israele è una donna cananea, ve la ricordate? La cananea e il centurione. Allora tutti e due, mentre i discepoli hanno una fede bonsai, no, sono oligopistoi, nel Vangelo di Matteo hanno fede piccola, Marco è più spietato, sono senza fede, invece hanno una fede nana, a me piace la fede bonsai, cosa volete, quelle discepoli, questi due che sono due goi, due stranieri, il centurione e la cananea, hanno una grande fede mai vista in Israele, quindi vedete che il testo si chiude bene, tu sentien, direbbero i francesi. Bene, sia lodato Gesù Cristo. Thank you.